Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Buongiorno agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono, di Gustavo Messina in console e in regia, da parte di Eva Rohrmann ed Elena Colson, che ringraziamo per aiutarci a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, appunto com'è e come potrebbe essere. Per capire bene le cose bisogna inquadrarle anche storicamente, anche nei rapporti che i paesi contribuiscono ad avere in questo periodo storico, in questo XXI secolo. Occorre riguardare forse con occhi diversi anche la propria storia. Perché dico questo? Perché la settimana scorsa c'è stato un importante convegno a Roma riguardante i rapporti tra Italia e Libia. Quasi un secolo fa ci fu la campagna di Libia, parliamo del 1911-1912, una campagna di Libia che alcuni dicono non è particolarmente conosciuta, non si studia, ascolteremo poi le testimonianze adeguatamente nei nostri libri di storia, avremo, ripeto, occasione per parlare di questo. Certo è che per iniziativa del sindaco delle isole Tremiti, Giuseppe Calabrese, il 29 ottobre scorso c'è stato qui a Roma proprio un convegno sui deportati libici in Italia negli anni 1911-1912, in coincidenza proprio questo convegno con l'anniversario dell'arrivo della nave Serbia che proprio nel 1911 aveva sbarcato lì nelle isole Tremiti i primi libici deportati dal governo italiano che voleva stroncare la resistenza libica alla guerra coloniale. Allora cominciamo a introdurre i nostri ospiti, il primo dei quali è proprio il sindaco delle isole Tremiti, Giuseppe Calabrese, che in questo momento è in viaggio in treno, quindi speriamo che la linea telefonica regga per tutto il collegamento. E allora, sindaco, innanzitutto come le è venuta questa idea? Ecco, qual è l'origine della sua iniziativa? Sindaco, a lei la parola, buongiorno. Sindaco, mi sente?
La sento, purtroppo sono in treno, mi scuso per... però diciamo l'iniziativa è avvenuta per così.
Ecco, proveremo a ricollegarci, allora manteniamo il collegamento con il sindaco, vedremo se riusciamo a parlare meglio perché naturalmente in queste condizioni è complicato parlare. Allora invece do il benvenuto al nostro ospite, al nostro storico, il nostro ospite che ci aiuterà un po' a ricostruire la vicenda proprio di quegli anni, 1911-1912. Parliamo del professor Salvatore Bono, professore emerito dell'Università di Perugia e presidente della SIME, della Société Internationale des Historiens de la Méditerranée, tradotto la Società Internazionale degli Storici del Mediterraneo. Ho detto bene, professor Bono?
Sì, sì, precisamente.
Nonché per molti anni proprio collaboratore per la terza pagina dell'Osservatore Romano. A lei, professore, ecco, proprio... chiederei, mentre il sindaco cerchiamo di recuperarlo e tra poco lo avremo per parlare dell'iniziativa, però iniziamo con lei proprio a ricostruire quello che avvenne in quel periodo. Che cosa, come si può inquadrare, ecco, perché si partì per la Libia, professor Bono?
Sì, il discorso è ampio e cerchiamo di riassumerlo.
Certo.
Si deve inquadrare anzitutto nel complesso del colonialismo europeo, no? Le grandi potenze o anche le minori potenze europee cercavano e riuscirono a espandersi in Africa e nello spazio mediterraneo. L'Italia era una potenza minore e quindi si dovette, diciamo, in questo gioco della spartizione accontentare della Libia, che era un territorio meno importante, meno rilevante, meno promettente come risorse, del petrolio non si sapeva niente a quell'epoca. E la nostra impresa quindi fu avallata dal consenso delle potenze europee, formalmente fu una guerra contro la Turchia, la Libia, il territorio tripolitano e cirenaico apparteneva all'impero ottomano, era una provincia staccata territorialmente ma dipendente direttamente dall'impero ottomano. E quindi nei nostri libri di storia si parla della guerra italo-turca, in qualche modo a volte qualche nostro autore o qualche nostro commentatore dice beh, ma voi che c'entrate i libici, noi abbiamo preso un territorio che era della Turchia. Ecco, questo è risibile nella sostanza perché i libici sono loro che hanno resistito alla nostra sopraffazione coloniale e per molto tempo, in immediato negli anni, nel periodo 11-12 e poi in alcuni contesti, in alcune frange, soprattutto in Cirenaica, anche fino agli anni 30, l'ultimo loro eroe della resistenza, Omar el Mukhtar, sul quale è stato fatto un film di cui si è parlato abbastanza, insomma è nel 1931 che poi è catturato e impiccato.
È così, sì, pardon, si dico, professor Bono, adesso proseguiremo tra pochissimo proprio sulla ricostruzione, però cerchiamo di approfittare di questo momento che sembrerebbe essere più propizio per la linea telefonica. Sindaco Calabrese, è qui con noi?
Sì, sono ancora qui con voi.
Allora, speriamo adesso. No, cerchiamo di sfruttare questo buon momento per quanto riguarda la linea telefonica. Naturalmente ringraziamo il sindaco per essere comunque disponibile, benché dal treno. Allora, ecco, questa iniziativa come è nata da parte proprio del sindaco delle Isole Tremiti?
Ma diciamo che è una cosa che veniva da lontano, da quando ero ragazzo. Io che vedevo sempre di fronte al nostro cimitero un cumulo di terra dove si diceva che erano seppelliti i turchi, praticamente, come diceva prima il professore, che gli libici erano associati ai turchi, che però era così un luogo dove c'era di passaggi di persone, anche di animali, voglio dire, una cosa mi ha sempre, non dico disturbato, però mi ha dato da pensare. Poi nel momento in cui sono diventato sindaco, qualche anno fa, diciamo circa 15 anni fa, perché è un po' che faccio il sindaco, questo mio pensiero di dare dignità a queste persone che purtroppo nessuno riusciva a difendere è stato un chiodo fisso, quindi poi facendo delle iniziative con il Ministero degli Esteri e con una nostra partecipazione sostanziosa, voglio dire, siamo riusciti a creare questo modo
Ecco, la stiamo riperdendo, ma comunque, ecco, l'abbiamo persa. Beh, diciamo, la voce del sindaco calabrese in qualche modo ci è arrivata, vedremo se avremo modo di riparlare col sindaco. Naturalmente, purtroppo, questo è il problema dei telefoni cellulari, che per fortuna non riguardano invece il nostro ospite che ha un telefono fisso, il professor Salvatore Bono, che ci stava aiutando a ricostruire in maniera, diciamo così, oggettivamente storica, quantomeno proprio le vicende di quasi un secolo fa. Giustamente lei diceva, certo, è una situazione molto ampia, bisogna cercare di sintetizzare.
Sì, comunque,
visti i
stiamo
tempi.
Cercando di riassumere.
Ecco, prego.
Quindi gli eventi militari cominciarono ai primi di ottobre e nelle prime settimane sembrò che non ci fosse una attiva resistenza. Le truppe turche, quelle poche che c'erano, si ritirarono e la popolazione araba sembrò ferma, diciamo, sembrò quasi acconsentire, e noi ci siamo, diciamo, illusi anche di questo, no? Quindi c'è degli aspetti anche di nostra incapacità di informazione, di impreparazione e così via. E qualche settimana dopo, verso il 23 ottobre a Tripoli, ci fu una insurrezione popolare. Questo è l'episodio culminante al quale noi abbiamo molto duramente reagito, sia con molte uccisioni anche indiscriminate, un po' di massa, con tribunali improvvisati poi nei giorni successivi, molto sommari, e con le deportazioni che in qualche modo volevano essere anche un'alternativa a questa repressione, diciamo, violenta. E comunque fu un fatto molto grave, nel complesso alcune migliaia di libici furono portati in Italia, in varie... La mia voce.
La faccio respirare,
sì,
professore.
Furono portati in varie isole e così via. La loro sistemazione, diciamo, logistica era ovviamente precaria, quali erano allora queste carceri, no? Questi ambienti. Quindi molti di loro subirono malattie e morirono in un numero elevato.
Professore, ecco, provo anche per aiutarla proprio, sì, a riprendere la voce, che per noi è molto importante in questo momento, perché la ricostruzione e soprattutto capire come avvennero le cose oggettivamente, sì, è fondamentale. La invito ad ascoltare, però forse ci aiuterà proprio a ricollegarci ancora meglio a quanto ci sta dicendo, sì, l'intervista che ho realizzato poco fa con l'ambasciatore di Libia in Italia, che ha partecipato naturalmente al convegno sui deportati, sì, sì, libici, l'ambasciatore Abdullah Fed Gadur, che è l'ambasciatore in Libia e in Italia, dopo essere stato già per alcuni anni ambasciatore presso la Santa Sede. Allora, ascoltiamo insieme quello che ci ha detto rispetto proprio anche al convegno, all'importanza di questo appuntamento, e poi ritorneremo col professor Bono in diretta.
Benissimo.
Noi abbiamo voluto dire con questo convegno che l'Italia, in particolare il mondo, sapeva poco o nulla su questa epoca nonostante che per noi è stata un'epoca un po' drammatica, insomma, ecco, allora abbiamo voluto far conoscere questa questione, tant'è vero che in Italia si studia poco o nulla, dalla scuola elementare fino alla scuola superiore, riguarda il periodo dell'occupazione italiana in Libia, in tutto si studia un pagina e mezzo. Allora questa è un'occasione stata per far conoscere questo momento negativo nella nostra storia. Nonostante che il popolo italiano, un popolo insomma di grande cultura, ma sa poco o nulla di questo periodo.
Ecco, in questo senso, ambasciatore, che cosa è emerso dai lavori del convegno?
È emerso che grazie all'interessamento anche degli organi di stampa italiana, quella mondiale e quella anche araba, ha dato un'occasione per far conoscere quello che è accaduto riguardo alla deportazione italiana dei libici nel 1911.
Rispetto proprio a un appuntamento come quello di questo convegno, si può pensare che rappresenti un ulteriore avvicinamento, un importante avvicinamento tra due paesi come l'Italia e la Libia?
Sicuramente queste questioni, questi convegni non è che condizionano questo avvicinamento fra la Libia e l'Italia, tanto è vero che noi abbiamo un buon rapporto con l'Italia, abbiamo fatto di grandi progetti insieme in modo pacifico dove c'è stato l'interesse italiano o quello libico, l'ultimo per citare insomma quel gasdotto che abbiamo fatto fra l'ENI italiana e l'ANOC Libia, insomma ecco, si può collaborare. Poi adesso stiamo discutendo un trattato di amicizia e di collaborazioni che sarà firmato prossimamente, perciò questi non ostacolano, ecco, queste anzi aiutano, perché questo per voltare pagine noi dobbiamo essere consapevoli di quello che è successo in passato, sia a livello negativo sia a quello positivo.
E tra l'altro sono momenti importanti proprio anche per la diffusione della cultura e della tradizione di un paese che anche geograficamente è molto vicino all'Italia. In questo senso l'ambasciata di Libia ha in progetto nuovi eventi di questo tipo?
Sicuramente per il 2008 faremo un altro convegno riguardo i cambi di concentramenti, ma tutto questo non bisogna interpretarlo come un aumento delle tensioni, però di voltare i pagine e conoscere veramente quello che è successo in quel periodo.
Ambasciatore, rispetto anche a quello che ha appena detto lei, per quanto riguarda lo scambio interculturale, ecco, c'è da aggiungere qualche cosa dal suo punto di vista?
Noi in ambasciata, d'accordo con l'Accademia Libica in Italia, che è stata aperta nel 2005, abbiamo di grandi progetti in vari settori, tant'è vero che abbiamo costituito l'Università Mediterranea fra le Università di Palermo, Catania, Reggio Calabria, Messina e l'Accademia Libica in Italia. Questa Accademia invita i giovani italiani a conoscere che cos'è la Libia, quali sono le nostre abitudini, quali sono i nostri costumi. Abbiamo ricevuto una delegazione di giovani italiani di varie università italiane che hanno fatto un campeggio di 20 giorni, che è stata anche un'occasione di interscambio fra giovani libici e giovani italiani. Nel 2008 verranno dei giovani libici in Italia anche per vedere che cos'è l'Italia di oggi e il quale è diversa dell'Italia che noi ricordiamo o che noi abbiamo letto nei nostri libri storici.
Ecco, professor Bono, queste erano le parole dell'ambasciatore Abdulhafed Gadur, ambasciatore di Libia. Proprio a inizio dell'intervista lui diceva, insomma, gli studenti italiani in particolare.
Questo problema della conoscenza.
Esatto,
certo.
Una pagina e mezza, non più di volume di manuale storico. Ecco, che cosa risponde uno storico?
Sì, uno storico anzitutto risponde che prima di metterlo sui manuali bisogna che lo conoscano gli storici, gli studiosi, ci sia, come si dice, una storiografia. In questo senso noi studiosi italiani abbiamo cominciato, non subito, non prestissimo, abbiamo cominciato in pochi, ma abbiamo cominciato già dagli anni 70, poi 80 e così via, e a scrivere, a far conoscere, e anche con i nostri colleghi libici. Un elemento molto importante è che nel 1998, in un accordo fra i due governi, voluto dal leader Gheddafi, siglato dal nostro ministro di allora, il presidente Dini, in questo nell'ambito di questo accordo fu sancito che i due governi avrebbero potenziato questa collaborazione in campo storico. Quindi da allora si è cominciato in maniera più organica, più massiccia, con anche più mezzi, in piena collaborazione con i libici, quindi insieme, a fare ulteriori ricerche negli archivi e anche sul posto, diciamo, in queste isole, ed è qui che si è cominciato la prima isola, gruppo di isole prescelto fu appunto le Tremiti. Abbiamo sensibilizzato la popolazione, le autorità locali e abbiamo anche prodotto dei volumi in italiano e in arabo che documentavano tutto ciò che è avvenuto. Quindi questo si svolge già da 10 anni in forma ufficiale, quindi per noi il convegno di pochi giorni fa era il coronamento, la presentazione al pubblico dei risultati di questo gruppo di lavoro voluto dai governi.
E tra l'altro, professor Bono, ecco, come abbiamo potuto anche ascoltare, certo non è da considerare come un'occasione di tensione, anzi di maggiore comprensione,
sì,
quindi in qualche
certo.
modo di avvicinamento. Ecco, a livello, ritornando proprio, diciamo così, traendo l'occasione della sua presenza qui, ecco, questo episodio proprio dei deportati libici, innanzitutto quantitativamente quante persone ha significato e soprattutto
sì.
che cosa avvenne?
Sì, sì. Beh, come stavamo dicendo prima della intervista che si è intercalata con noi, sono state alcune migliaia di libici portati in queste isole, collocati dove c'erano queste prigioni. Evidentemente nella situazione dell'epoca di queste prigioni, così come stavano malissimo gli italiani, e così stettero, ahimè, malissimo questi libici. In più l'affollamento produsse delle epidemie, e si sa che quando si va in un altro ambiente si è più facilmente contagiati, no? L'immunità si abbassa, cioè, quindi ci furono anche molte vittime. Questo è il dato reale ed è negli anni 11, 12, massimo 13. Poi alcune deportazioni avvennero successivamente, ma non più di massa, si trattò più di porre al confino dei notabili. Alcuni andarono financo e incontrarono i deportati politici italiani dall'epoca del fascismo, cioè gli antifascisti, e questo è un altro quadro.
Ecco, ma a proposito di altro quadro, io naturalmente mi scuso dal professor Bono, siamo sempre costretti dai nostri
tempi
radiofonici,
certo.
Però
sì.
Ecco, ha fatto accenno anche a questo l'ambasciatore.
Campi di concentramento.
Mi ha letto nel pensiero, che campi di concentramento,
sì.
com'erano questi campi di concentramento, ci sono effettivamente stati?
Sì, questo è chiaro che ci sono stati, anche questo abbiamo studiato conosciuto, un po' meno l'attenzione si è collocata sui deportati, sulla fase 1911-12, anche perché questa è stata la scelta con i colleghi, con gli amici libici, no? Però adesso si avanza nella ricerca, nell'attenzione verso questi campi. Questo fu un'altra situazione, un altro contesto, avviene più tardi, negli anni, inizio anni 30, è voluto dal generale Graziani, siamo nell'epoca fascista, quindi c'è tutta un'altra linea, c'è una durezza di modi di concezione del rapporto con i libici, delle guerre coloniali, eccetera. Il generale Graziani organizza la deportazione in massa di decine di migliaia di persone in campi di concentramento in Libia. Ecco, quindi questo è diverso, non certo meno grave, perché anche lì ci sono stati, oltre le sofferenze, il disagio, l'ingiustizia di tutto ciò, c'è stata anche concretamente una forte mortalità, come sempre avviene in campi in cui si ammassano molte persone, magari malnutrite, non nutrite come erano abituati, eccetera, eccetera. Quello che non mi piace a me personalmente dire è che c'è stato un genocidio, cioè che il risultato sia stato di molte migliaia di morti, quindi questo è gravissimo, doloroso, è giusto dirlo, ma quella parola può tradire una programmatica intenzione del nostro governo di uccidere, questo non si può dire obiettivamente.
Beh, questo è importante sottolinearlo. Effettivamente
per l'onestà storica, insomma.
Professore, ecco, una domanda rispetto a quello che in fin dei conti sembra anche emergere, cioè quantomeno un certo ritardo nel approfondire determinati studi. Quanto
sì.
ha pesato questo ritardo poi nell'evoluzione dei rapporti tra i paesi Italia e Libia?
Ah, certo, questo è una nostra colpa, di noi italiani, del nostro. Non si era di questo governo o di quel governo. Noi storici la nostra parte modestamente e pazientemente l'abbiamo fatta, in tanti di noi, non dico un nome per non dimenticarne altri, però effettivamente c'è stata una reticenza, un scarso interesse ad approfondire, a sapere, così preferiva dimenticare. Invece lei, come lei ha detto all'inizio, io sono anche responsabile di questa rete di studiosi del Mediterraneo, abbiamo fatto un progetto per una nuova impostazione storica della storia del Mediterraneo. Ecco, cioè la verità bisogna dirla, bisogna conoscerla, e questo in uno spirito di pietà reciproca, in qualche modo, di riconoscimento di torti, ma anche di perdono, in questa maniera, anche perché questi torti sono stati sempre a volte anche divisi, c'è chi ha subito torti da una parte e poi li ha rivolti ad altri, insomma, quindi la complessità della storia ci può aiutare a questo. Ci sono state concezioni che oggi abbiamo superato, un'altra concezione dei diritti dell'uomo, della dignità umana e così via. Questa è la strada da percorrere.
E mi sembra che infatti con questo possiamo in qualche modo concludere questo appuntamento, come sempre accade. Grazie. Il tempo, prima di salutarci, ecco, come sempre accade, naturalmente il tempo scorre via quando ancora non abbiamo certo analizzato molti altri punti di questo argomento. Abbiamo del resto dovuto abbandonare sul suo treno il sindaco delle Isole Tremiti, Giuseppe Calabrese, fautore proprio di questa iniziativa del convegno sui deportati libici nel 1911-1912. Quindi questa è un'ulteriore situazione che ci suggerisce insomma di ritornare magari nel prossimo futuro su questi argomenti, e perché no magari con l'ausilio del professor Salvatore Bono, professore emerito dell'Università di Perugia, nonché presidente della SIMED, la Società Internazionale degli Storici del Mediterraneo, detta in italiano, e io ringrazio moltissimo per la sua presenza con noi quest'oggi, per averci aiutato a navigare storicamente e oggettivamente in questo delicato soggetto. Ancora grazie, professore.
Grazie a lei,
e alla prossima volta.
Vaticano.
Grazie e buongiorno.
Buongiorno.
Il tempo a me rimane anche per ringraziare l'ambasciatore di Libia in Italia, Abdulhafed Gadur, che abbiamo sentito nell'intervista proprio anche lì in relazione al convegno. La puntata di oggi di Magari, come sempre, la potrete ritrovare sul nostro sito internet, www.105live.radiovaticana.org. Appuntamento a giovedì prossimo, e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.